al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live. Nel 1800 eravamo 1 miliardo, nel 1927 2 miliardi, nel 1999 6 miliardi, oggi siamo 6 miliardi e 830 milioni. Di questo passo dove andremo a finire? 40 anni or sono, in un saggio rimasto famoso, The Population Bomb, il biologo Paul Ehrlich predisse che saremmo finiti decisamente male. Entro la fine del XX secolo la Terra non sarebbe riuscita a sfamare una popolazione in inarrestabile boom demografico. Eppure quei timori non sembrano più destinati a realizzarsi. Gli ultimi studi dell'ONU sulla crescita demografica, suffragati dalle analisi di una nuova generazione di esperti, indicano che la popolazione terrestre toccherà l'apice a quota 8-9 miliardi di persone intorno all'anno 2040, quindi declinerà rapidamente, fino a stabilizzarsi a quota 5 miliardi nel 2100. Il mondo, insomma, sta per fare sboom. Mangiano i sospiri e un po' di mele cotte. Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto il tecnico in console, saluto Luciana Fantini e Maria Serena Tullio che sono in regia. Al microfono con voi Fabio Colagrande. Le note di Claudio Baglioni con i suoi vecchi ci portano a parlare di invecchiamento della popolazione. Le Nazioni Unite hanno di recente pubblicato un rapporto incentrato proprio sui problemi derivanti da questo rapido invecchiamento. Questo rapporto, tra le sue principali conclusioni, ne ha alcune che sono molto perentorie. L'attuale ritmo di invecchiamento non è uguale nella storia. Nel 2045 il numero delle persone ultra sessantenni è previsto ad un livello superiore rispetto al numero dei minori di 15 anni. Oggi l'età media nel mondo è di 28 anni, metà della popolazione è al di sopra e metà al di sotto. Entro la metà del secolo l'età media dovrebbe raggiungere i 38 anni. L'invecchiamento riguarda quasi tutti i paesi del mondo ed è caratterizzato da una riduzione della fertilità che è diventata quasi universale. L'invecchiamento avrà un impatto dirompente sulla crescita economica, sui risparmi, gli investimenti, il mercato del lavoro e la riscossione dei tributi. Sono temi questi che si collegano al cosiddetto sboom di cui abbiamo parlato in apertura, citando un articolo apparso ieri sulla Repubblica firmato da Enrico Franceschini. E parliamo di questi temi con un primo ospite che è in linea con noi da Milano, che saluto e ringrazio, il professor Alessandro Rosina. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a voi.
Alessandro Rosina è docente di demografia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Le chiedo innanzitutto, è vero, professore, che la popolazione mondiale non rischia più le conseguenze di un boom demografico, ma sta, per così dire, per fare proprio sboom?
Sì, ormai possiamo dirlo per certo, ma sono un po' di anni che le statistiche delle previsioni insomma delineano uno scenario che è cambiato rispetto a quello che si pensava 20-30 anni fa. E quindi siamo entrati, questo ormai possiamo dirlo, nel secolo in cui la popolazione smetterà di crescere e anzi poi, soprattutto nella seconda metà, inizierà a diminuire. Quindi dopo il secolo della grande crescita, che è stato il XX secolo, questo sarà il secolo, è già attualmente il secolo del rallentamento della crescita, perché i ritmi non sono più quelli di qualche decennio fa, si vede già ora che stanno rallentando. Nel 2003 c'è stato lo storico sorpasso, cioè adesso sono di più addirittura i paesi con una fecondità inferiore a 2 figli per donna, che è il livello di equilibrio sostituzione generazionale, rispetto a quelli con valore più elevato. Quindi c'è tutta una serie di indicazioni ormai certe che ci dicono che quell'idea lì del eccesso del boom demografico è assolutamente superata.
E questa inversione di tendenza, professore, potremmo anche definirla come un irreversibile invecchiamento della popolazione?
Sì, perché sostanzialmente il percorso che sta facendo la popolazione mondiale nel suo complesso, ovviamente in maniera differenziata sui vari sul territorio, nei vari paesi, eccetera, segue un po' quello che il percorso che ha fatto l'Europa ai paesi occidentali, cioè basta vedere un po' la situazione anche dell'Italia, un paese che come conseguenza di una denatalità che è diventata persistente, cioè che è scesa sotto l'equilibrio di sostituzione generazionale e adesso rimane, nonostante qualche piccola ripresa, comunque fortemente sotto, ha come conseguenza una forte erosione della base della piramide demografica, e che vuol dire sempre meno bambini e quindi di conseguenza sempre meno giovani e quindi in prospettiva sempre meno persone in età lavorativa e quindi il peso della popolazione anziana inattiva che cresce relativamente sempre di più. Ovviamente a questo va abbinato anche fortunatamente il fatto che è in continuo aumento anche la longevità e questo ovviamente incentiva ulteriormente un processo di invecchiamento. Quindi ecco, quello, il XXI secolo sarà soprattutto, più che quello della crescita demografica e del declino demografico, sarà soprattutto, perché questo poi sarà il fenomeno vero da affrontare, che è completamente inedito nella storia dell'umanità, dell'invecchiamento, cioè di una quota sempre più consistente di anziani nella società, nella popolazione, che bisognerà imparare a gestire, perché questo sia meno un rischio e più possibilmente un'opportunità.
Pensiamo subito alle conseguenze gravi per quanto riguarda i sistemi pensionistici.
Certo, questo è in Italia un dibattito sempre vivo, perché ovviamente se diminuisce la popolazione in età lavorativa, che è quella che paga le pensioni e sostiene il sistema paese economicamente, lo fa crescere e aumenta la popolazione anziana, il sistema rischia di crollare nei rapporti intergenerazionali, ma anche dal punto di vista proprio del sistema di welfare, perché era un sistema che funzionava bene quando c'erano tanti lavoratori e pochi pensionati, che vuol dire che bastava prelevare poco dai lavoratori per dare tanto ai pochi pensionati. Adesso invece si è sempre più costretti a prelevare tanto dai pochi lavoratori per dare poco ai tanti pensionati. È chiaro che un sistema di questo tipo rischia di saltare.
Ecco professore, è possibile elencare le principali cause di questo fenomeno dell'invecchiamento della popolazione? Lei già ne ha fatto cenno.
Sì, allora, una è senz'altro l'aumento della longevità, cioè ricordiamo che a metà dell'Ottocento l'età media, l'aspettativa media di vita era poco superiore ai 30 anni, adesso viviamo fino a 80 anni. Quindi questo enorme aumento delle prospettive di vita vuol dire aumento della probabilità di arrivare fino in età da pensione, ma anche aumento sempre di più delle prospettive di permanenza in quell'età lì e di vivere anche in età sempre più avanzata. Quindi questo senz'altro è uno dei motivi che producono un allungamento delle prospettive di vita e quindi fanno aumentare la popolazione che arriva in età anziana. Però quello che fa accelerare soprattutto l'invecchiamento e che ad esempio è il motivo per cui l'Europa è molto più invecchiata e l'Italia ancora di più rispetto agli altri paesi e che quindi perturba particolarmente il sistema e rende quindi l'invecchiamento particolarmente pesante e oneroso dal punto di vista della crescita economica e sociale, è la denatalità, perché la denatalità soprattutto se crolla velocemente porta a una forte riduzione dei giovani e della popolazione poi lavorativa e quindi non aumenta solo la popolazione anziana ma si riduce nel contempo anche la popolazione giovanile in età lavorativa, quindi la combinazione di queste due cose fa diventare particolarmente oneroso il processo.
Ecco, di fronte a questi fenomeni, professor Rosina, molti hanno sottolineato come sia paradossale che il governo degli Stati Uniti e il Fondo per la Popolazione delle Nazioni Unite continuano a lavorare invece sul fronte dei programmi di pianificazione familiare e di salute riproduttiva nel mondo. Cosa ne pensa?
In effetti lo scenario è cambiato e effettivamente noi dobbiamo prepararci ad affrontare una popolazione mondiale nella quale insomma, la fecondità è in continua diminuzione ormai in tutti i paesi, rischia di andare, come è successo in Europa, troppo in basso, cioè su livelli insostenibili, con una fecondità inferiore ai livelli di sostituzione, quindi con le conseguenze negative e potenziali che abbiamo detto, e quindi bisognerebbe investire su politiche dello sviluppo, investire su politiche che aumentino la qualità del capitale umano e quindi noi abbiamo bisogno, quindi visto che ci sarà una riduzione quantitativa soprattutto dei giovani, della popolazione in età lavorativa, investire soprattutto nella loro qualità, questo vuol dire non solo in Europa ma in tutto il mondo.
Ecco, a questo proposito sul quotidiano Repubblica ieri In questo articolo che citavamo di Franceschini da Londra si citava un calcolo fatto dal demografo Peter MacDonald, secondo cui se l'Italia mantiene il suo attuale tasso di fertilità e non riesce a rafforzarlo con l'immigrazione straniera, perderà l'86% della popolazione entro il 2100, scendendo a 8 milioni di abitanti dagli attuali 57 milioni. Sembrano conclusioni davvero esagerate, ma è possibile qualcosa del genere secondo
me? Ovviamente questa è una simulazione, non è una vera previsione, è una simulazione, cioè prendendo i tassi di fecondità italiani di qualche anno fa quando erano particolarmente bassi, ricordiamo che l'Italia ha toccato i valori più bassi al mondo 10 anni fa, 15 anni fa, prendendo quelli, mantenendoli fissi, quindi prendendo una vera popolazione con fecondità particolarmente bassa e considerando che questa non recuperi e che non ci siano entrate dall'esterno, quindi immigrazione, effettivamente il rischio è quello di un crollo verticale della popolazione. È chiaro che però questo non si realizzerà, quindi su questo possiamo metterci il cuore in pace. Ad esempio, gli ultimi aggiornamenti dell'Istat sulle previsioni italiane fanno vedere che i ritocchi che ha fatto l'Istituto Centrale di Statistica sono ritocchi al rialzo in termini di ammontare della popolazione, grazie in parte alla ripresa della fecondità che insomma è comunque molto modesta, ma in parte c'è, e grazie comunque anche all'apporto dell'immigrazione, quindi ha portato l'Italia a superare i 60 milioni di abitanti. Però è importante ribadire però che tutti questi aggiornamenti non vanno a toccare il processo di invecchiamento, cioè la percentuale di anziani di over 65 sulla popolazione italiana prevista nel 2050 sarà attorno al 33%, cioè 1 su 3, attualmente attorno al 20%, e questo non è cambiato con gli ultimi aggiornamenti, vuol dire che il processo di invecchiamento ormai possiamo dire riusciamo a prevederlo abbastanza bene, quindi questo effettivamente diventa un fenomeno che diventa cruciale e importante affrontare per tempo. E non dimentichiamo che invece l'Europa fa fatica e l'Italia ancor più a rendersene conto e ad aiutare le famiglie quindi a non essere eccessivamente penalizzate da questi rischi.
Siamo con Alessandro Rosina, docente di demografia alla Cattolica di Milano, stiamo parlando del cosiddetto boom demografico, dell'invecchiamento della popolazione, e salutiamo perché è in linea al telefono con noi anche il professor Giancarlo Blangiardo, docente di demografia presso la Facoltà di Scienze Statistiche di Milano Bicocca. Ben trovato professor Blangiardo.
Buongiorno, saluto tutti lei, i vostri ascoltatori, il collega Rosina.
Ecco, professor Blangiardo, dicevamo all'inizio con Rosina proprio del fatto che finora si era sempre parlato, almeno così a livello di opinione pubblica, del rischio di un boom demografico, quindi di una popolazione che sarebbe cresciuta a dismisura con l'impossibilità di sfamare tutti, quindi con le conseguenze economiche e sociali previste. Ora, da tempo però voi esperti iniziate a dire il contrario. Perché si è commesso questo errore in passato, secondo lei?
Ma secondo me perché c'era partita un clima anche di carattere culturale che voleva far venire fuori certi risultati, e alla luce di alcuni dati statistici che peraltro erano già in tendenza alla diminuzione, si era pensato di insistere su questa leva, la bomba e quant'altro, anche quando già nei paesi come l'Italia si avvertiva che le cose sarebbero andate in maniera ben diversa. Oggi abbiamo la conferma, naturalmente per i paesi sviluppati come l'Italia, ma cominciamo ad avere anche una conferma da parte dei paesi in via di sviluppo, quelli della bomba per capirci, che invece un po' alla volta in prospettiva avranno tutt'altro che bomba.
Secondo lei, professor Rosina, le cause di questo flop dell'atteso boom demografico quali sono state? Cioè le cause più che altro dell'errore, no, che ha portato a preconizzare questo boom?
Ma è stato quello di non capire che quello che stava succedendo nei paesi sviluppati occidentali, e quindi appunto come è stato giustamente detto dal collega Blangiardo, lì c'erano già i segnali che lo scenario sarebbe stato diverso da quello ipotizzato. Chiaro che alcune tesi catastrofiste potevano fare comodo e potevano effettivamente in alcuni casi mettere in allarme da un abuso delle risorse non rinnovabili che effettivamente era giusto mettere, come dire, in evidenza, però ovviamente la soluzione non poteva essere quella prospettata, cioè quella del un eccessivo controllo delle nascite che poi avrebbe portato a conseguenze ancora peggiori rispetto invece allo scenario che si sta delineando adesso.
Ecco, professor Blangiardo, poco fa dicevamo con Rosina di come sia il governo degli Stati Uniti sia il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione continuino però a investire su programmi di pianificazione familiare e di salute riproduttiva nel mondo, e come questo sembri un po' paradossale rispetto invece a questo invecchiamento della popolazione. Lei cosa dice?
Beh, dico che certe idee sono dure a morire, cioè è difficile ammettere di avere sbagliato, e siccome c'è in corso da parecchi decenni questa filosofia del siete in troppi, rallentate, noi che siamo bravi, furbi, intelligenti e potenti siamo in condizione di potervi dire come dovete fare e cosa dovete fare, allora è chiaro che chi ha coltivato questo tipo di atteggiamento non è che poi dall'oggi al domani improvvisamente cambia idea, nonostante i dati statistici facciano dire che a livello di buon senso e di razionalità forse converrebbe prendere atto che le cose non sono andate come si pensava che andassero, e quindi come tale anche una strategia a livello mondiale va ripensata in maniera un po' più aderente alla realtà.
Restando all'Italia in particolare, professor Blangiardo, ne parlavamo poco fa con Rosina, la diminuzione di fertilità è un fenomeno che interessa in particolare questo paese, e in che misura?
Ma dunque l'Italia sono 30 anni ormai che è sotto il ricambio generazionale, quindi interessa in maniera, a questo punto 30 anni sono la distanza tra due generazioni, quindi è una faccenda strutturale, ci sono dentro motivazioni di vario genere, compreso quello culturale sul quale non ci si sofferma. È difficile pensare che ci sia un'immediata inversione di tendenza, e non conviene enfatizzare il rilancio da parte dell'immigrazione. Secondo me il rischio che possiamo correre è quello di credere che la soluzione in Italia ci venga magicamente dal fenomeno migratorio. L'immigrazione ha fecondità più alte oggi, contribuisce sicuramente, è importante il suo contributo, però gli immigrati si adattano tranquillamente al modello italiano, lo vediamo soprattutto nelle grandi città. Questo vuol dire che non ci sarà una soluzione che proviene da fuori. Bisogna, se ed è importante, vogliamo riflettere sul cambiamento delle tendenze in atto, bisogna attivare delle iniziative che possano in qualche modo riconvincere gli italiani a fare quei figli che poi in linea di massima vorrebbero anche fare, ma che per vari motivi, strada facendo, rinunciano a fare.
Professor Rosina, vorrei sentire cosa ne pensa lei su questo aspetto, così poi la salutiamo.
Sì, io sono sostanzialmente d'accordo, cioè e mi riallaccerei all'ultimo punto. E tutte le indagini dicono che il numero medio di figli desiderato dagli italiani è attorno ai 2 figli. E ora è vero che questo dato va preso un po' con le molle, però insomma è coerente anche con tutta un'altra serie di informazioni. Il fatto quindi che non riescono a fare questo numero di figli, che invece è quello effettivamente realizzato ad esempio in Francia o in altri paesi dove le politiche per la famiglia sono più avanzate, fa capire insomma che noi abbiamo effettivamente un problema politico e comunque di welfare su cui bisogna assolutamente mettere le mani per aiutare maggiormente i comportamenti virtuosi della popolazione, come quello appunto che riguarda la possibilità di avere figli, ad esempio la possibilità di conciliare lavoro femminile e lavoro di entrambi i membri della famiglia con l'arrivo di figli, e quindi non rinunciare ad avere un figlio in più, fermarsi al figlio unico e investire ad esempio anche sugli asili nido. Sono tutte cose, la questione del fisco, sono tutte cose fondamentali su cui bisogna mettere mano, perché altrimenti il rischio è quindi di non riuscire a venire fuori da una caduta verticale delle possibilità di affrontare questo grande cambiamento, e ripeto, questo grande cambiamento insomma richiede anche uno sforzo di tutti e un'attenzione della politica maggiore nei confronti della famiglia soprattutto.
Grazie professor Rosina, grazie per essere stato
grazie
con noi.
A voi.
Ed era Alessandro Rosina, docente di demografia alla Cattolica di Milano. Restiamo qualche minuto ancora con Giancarlo Blangiardo, che insegna demografia a Milano Bicocca. Professor Blangiardo, poco fa abbiamo toccato anche il tema dell'immigrazione, correlandolo a quello della bassissima fertilità che c'è in Italia. Molto spesso, ecco, un argomento che viene usato per capire quanto sia importante in qualche modo utilizzare come una risorsa la grande immigrazione che c'è verso l'Italia, e che appunto la presenza degli immigrati in qualche modo permette di bilanciare questo dato negativo. Però lei ci sta dicendo, se ho capito bene, che integrandosi probabilmente gli immigrati inizieranno a prendere anche le abitudini italiane, quindi fare pochi figli, o sbaglio?
Assolutamente sì. Le do un'indicazione, cioè il famoso numero medio di figli per donna, quello che si dice, no? In Italia 1,4, quindi sono valori estremamente bassi. se si calcola in corrispondenza della popolazione immigrata in una provincia che ne so, Mantova piuttosto che Prato, no? Ebbene lì siamo ai tre figli, cioè vuol dire sono valori alti, molto alti. Se però ci si sposta nelle grandi città, e non dico solo Milano, ma vale non so anche per Napoli, Roma, Palermo, Torino, eccetera, ecco che siamo sotto i due figli per donna anche tra gli immigrati. Questo vuol dire che le difficoltà del vivere quotidiano, soprattutto del vivere in una grande città con tutti i problemi, prima di tutto l'abitazione, ma non solo, evidentemente agisce quasi immediatamente sulla popolazione immigrata, per cui il modello, anche se culturalmente è di un certo tipo, si fa di necessità virtù e quindi in un certo modo si interviene per contenere la dimensione familiare. Non illudiamoci delle nascite di questi anni, perché in questi anni c'è stato anche una serie di ricongiungimenti familiari, un recupero di modelli di riproduttività in qualche modo rinviati nel tempo. Allora, se dobbiamo ragionare sull'immigrazione, da questo punto di vista bisogna vederla nel lungo periodo. E io credo che l'esperienza di questi dati ci insegna che l'adattamento, magari un pochino al di sopra, però comunque l'adattamento è quasi inevitabile.
E tra l'altro lei è un osservatore proprio anche dei fenomeni migratori e abbiamo sempre questo tema in primo piano, no? Anche sui giornali, nel dibattito sui mezzi di comunicazione, ultimamente collegandolo al problema criminalità, ma più in generale possiamo parlare di una maturazione in qualche modo della componente migratoria in Italia, di una sua trasformazione? Poco fa parlavamo di questo elemento, però ce ne sono anche altri.
Guardi, sicuramente. Non è più l'immigrazione della prima ora, le braccia, tanto per dirla alla buona, maschio o femmine che fossero, ma è diventata un'immigrazione di tipo più familiare, più radicata sul territorio, più distribuita rispetto ai grandi centri metropolitani, con progetti di permanenza pressoché definitivi in molti casi, con una forte presenza di seconde generazioni, di soggetti nati in Italia, socializzati in Italia, quindi in pratica abbiamo a che fare con una popolazione aggiuntiva, che continuiamo a chiamare straniera, ma che poi di fatto vive, interagisce ed è, diciamo, italiana di fatto, no? Che ha naturalmente formata da brava gente e da meno brava gente, ma questo vale per tutti, vale anche per gli italiani, quindi anche il discorso della criminalità è evidente che non si debba ricondurre agli immigrati, perché come dicevo, da una parte e dall'altra chiaramente ci sono sempre situazioni a rischio. Allora, dobbiamo prendere atto che questo processo è un processo attivato, è un processo che dà dei risultati, cioè ci rendiamo conto effettivamente come, le dico, l'anzianità migratoria, noi abbiamo una serie di analisi fatte in funzione dell'anzianità della presenza in Italia e scopriamo che c'è una certa mobilità sociale. Allora, bisogna capire che l'immigrato sta salendo la sua scala, la sta salendo a fatica dal punto di vista del lavoro, della casa, delle relazioni, dell'inserimento e dell'integrazione. Allora, questa cosa è in atto. Certo, non può prendere l'ascensore e passare dal piano terra immediatamente al 20° piano, quindi anche la mobilità sociale ha dei tempi che vanno graduati. Però siccome ci conforta l'idea che chi è qui ed è qui e si rimbocca le maniche va avanti, ecco, questo secondo me è il messaggio positivo che dobbiamo far uscire rispetto all'immigrazione.
La generazione di cui lei parlava è un po' quella di alcuni celebri giocatori di colore che giocano in Serie A in Italia e che neanche conoscono più la lingua del loro paese di provenienza, paese africano, dico.
Sì, però questi sono i casi isolati, cioè io parlo invece del lavoratore che va in fabbrica o in conceria o sul peschereccio, che so io. E questo lo si vede che gente che è arrivata ormai da 10-15 anni ha la casa in proprietà, in Italia la casa in proprietà è uno dei miti, no? Bene, in Lombardia, per darle un dato, un quarto circa degli stranieri presenti vivono nella loro casa di proprietà, nell'arco di 10 anni sono 150.000, più di 150.000 le persone che hanno acquisito in Lombardia, parlo solo della Lombardia, la loro casa in proprietà. Ora, questo in una realtà come quella lombarda, dove l'abitazione non è che fosse facile averle neanche prima dell'immigrazione, quindi c'era una tensione abitativa latente, nonostante tutto chi si è dato da fare, non saranno delle regge, però in qualche modo ha acquisito il bene casa, e che è un segnale secondo me bello, positivo, che va valorizzato, perché ci dice che l'immigrazione è formata da gente, dalle persone che hanno voglia di fare, e che quando fanno si impegnano e si sacrificano, la parola sacrificio che abbiamo dimenticato da parecchio tempo, quando si sacrificano ottengono dei risultati. L'Italia da questo punto di vista è accogliente, io credo.
Grazie davvero professor Blangiardo, grazie per essere stato con noi anche oggi. Buona giornata.
Buona giornata.
ed era Giancarlo Blangiardo, docente di demografia presso la Facoltà di Scienze Statistiche di Milano Bicocca. Noi ci fermiamo qui. Tema della nostra trasmissione di oggi è l'invecchiamento della popolazione, il cosiddetto boom demografico che ormai da tempo si sta verificando, andando contro ogni previsione catastrofistica di un boom demografico che si faceva qualche decennio fa. Grazie anche al professor Rosina che è stato con noi. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Riprendiamo il filo della nostra diretta di oggi, ci stiamo occupando del cosiddetto boom demografico, sono stati contraddetti tutti gli esperti che fino a qualche decennio fa parlavano del rischio di un boom demografico con gravi conseguenze per quanto riguarda l'impossibilità di sfamare le popolazioni mondiali. Ora ormai da tempo gli esperti demografi parlano di uno boom demografico, proprio questo secolo che è iniziato da dieci anni sarà il secolo dell'invecchiamento della popolazione. Ne parliamo adesso anche con un collega, Riccardo Cascioli, che è presidente del Centro Europeo di Studi su Popolazione, Ambiente e Sviluppo. Buon pomeriggio Riccardo, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Ecco, parlavamo poco fa con due demografi, il professor Rosina e il professor Blangiardo, di questi dati, di come ormai sia sempre più certo che questo sarà il secolo dell'invecchiamento della popolazione, in particolare in Europa, in particolare in Italia, ma anche, e questo è un dato che arriva dalle Nazioni Unite, anche nei paesi in via di sviluppo. L'invecchiamento riguarderà quasi tutti i paesi del mondo, sarà caratterizzato da una riduzione della fertilità che ormai è diventata quasi universale. Ed è un dato che contrasta con il fatto che un governo come quello degli Stati Uniti, le stesse Nazioni Unite, continuino a lavorare e a investire fondi invece sulla cosiddetta pianificazione familiare, non è vero?
Sì, esatto. Il vero problema è questo, che ormai questa tendenza alla riduzione della fertilità, peraltro, c'è già da diversi anni. Il rapporto dell'ONU proprio sull'invecchiamento della popolazione mette in risalto proprio che la novità è questa accelerazione fortissima nei paesi in via di sviluppo, che quindi avranno questo tipo di processo molto più rapidamente che nei paesi occidentali, e questo porterà sicuramente gravi squilibri innanzitutto dal punto di vista economico e sociale, perché questi paesi comunque vivono questo tipo di transizione, questo tipo di problema, partendo da una situazione economica e sociale molto più bassa, quindi non ci sono protezioni sociali, i redditi sono già bassi, e c'è anche il fenomeno appunto di pensioni o sistemi previdenziali scarsi o nulli, e quindi l'impatto di questa cosa è drammatico. Ora, lo stesso rapporto ci dice che il vero problema sta nel drastico calo della fertilità. Quindi è chiaro che questo tipo di politiche che la stessa ONU sta comunque portando avanti non fanno altro che aggravare e rendere ancora più esplosiva la situazione.
Ecco, ciò che rende il quadro preoccupante è il fatto che proprio i paesi in via di sviluppo, che sono l'obiettivo di questo tipo di politiche, sono proprio quelli che avranno più bisogno di bambini nei prossimi anni.
Sì, hanno sicuramente bisogno di bambini e hanno bisogno soprattutto di una politica che aiuti lo sviluppo, perché senza uno sviluppo qualsiasi fenomeno demografico sicuramente comporta dei problemi. E è chiaro che il vero problema sta nel fatto che le politiche di sviluppo internazionali sono sempre di più centrate invece sulla riduzione della fertilità, invece che nell'incentivo all'attività economica, alla produttività economica soprattutto, quindi allo sviluppo anche dell'agricoltura, alla lotta alle malattie che comunque sono un handicap notevole. Ecco, diciamo che la percentuale, per esempio, di aiuti allo sviluppo per i paesi poveri e la percentuale di aiuti dedicati invece ai programmi cosiddetti di salute riproduttiva, ma che altro non sono che programmi di controllo delle nascite, è sempre più in aumento, e questo sicuramente è un problema enorme.
Quindi praticamente abbiamo delle politiche internazionali che per quanto riguarda lo sviluppo investono sulla diminuzione della fertilità, mentre i dati dei demografi ci dicono da tempo che c'è un grande calo demografico in tutto il mondo, anche nei paesi poveri. Possiamo parlare di una contraddizione che ha radici culturali?
Ma ha radici sicuramente culturali. Diciamo che oggi questa che è una cultura già presente, radicata, che figlia dell'eugenetica, del darwinismo sociale, a questo oggi fa da potenziatore, da amplificatore la cultura ecologista, che vede la presenza umana come una minaccia alle risorse, una minaccia alla natura, eccetera. Quindi c'è, come dire, un effetto amplificazione, tant'è vero che oggi diventa sempre più comune il discorso del fare meno figli. Abbiamo visto anche dei rapporti di organizzazioni internazionali, fare meno figli per salvare il pianeta. In realtà in questo modo non si salva assolutamente il pianeta, perché vediamo anche molto concretamente che laddove viene a mancare l'attività umana, il pianeta peggiora, non migliora certamente.
Quindi sicuramente una lettura dei fatti con l'impostazione culturale cattolica, che segue la tutela della vita ovviamente come uno dei cosiddetti valori non negoziabili, è una chiave di lettura che aiuta in qualche modo ad affrontare questo problema del calo demografico, e in qualche modo valuta come poco utili, non solo magari moralmente condannabili, ma anche poco utili dal punto di vista economico e sociale, tutti gli investimenti invece appunto di pianificazione familiare, eccetera.
Certo, sicuramente è una conferma anche di quello che nell'enciclica Caritas in Veritate afferma Benedetto XVI, vale a dire che è un errore clamoroso considerare l'aumento demografico come una causa del sottosviluppo. Assolutamente non c'entra niente con il sottosviluppo. I dati di questo rapporto ONU indirettamente ci confermano questa affermazione. Evidentemente le cause del sottosviluppo sono altre, e rispettare la vita, un rispetto assoluto della vita è sicuramente il primo passo per risolvere i problemi economici legati anche a questo andamento demografico.
Perché il mancato sviluppo, la povertà non può essere causata dal boom demografico, perché questo boom demografico non c'è, l'abbiamo visto nettamente, quindi è una costruzione questa culturale.
Non solo non c'è, che c'è un aumento demografico, un aumento della popolazione oggi, che deriva da un andamento demografico, chiamiamolo così, inerziale, cioè che viene da lontano, ma è chiaro che si sta andando verso la stabilizzazione. Già da molti anni le stime dell'ONU considerano il 2045-2050 come il punto massimo dell'aumento della popolazione, ma a questo fa da contrasto un calo fortissimo della fertilità, che quindi rallenta notevolmente anche e anticipa probabilmente il punto di stabilizzazione della popolazione mondiale. Proprio in questo rapporto dell'ONU citato prima si dice che già 31 dei paesi poveri sono al di sotto della soglia di rimpiazzo, cioè quella di 2,1 figli per donna, che è considerato un po' il tasso di fertilità che è quello della stabilizzazione della popolazione. Quindi noi stiamo andando rapidamente non solo verso lo stop alla crescita della popolazione, ma chiaramente verso la diminuzione della popolazione, processo che in Europa e in Giappone è già iniziato da una decina d'anni. Che questo non solo per i paesi poveri è un'ipoteca sul futuro, ma noi già vediamo, e anche questo è un aspetto di novità per esempio dell'enciclica Caritas in Veritate, che proprio questa questo inverno demografico in Europa è uno dei motivi strutturali della crisi economica che stiamo vivendo, che non si risolve soltanto con delle alchimie finanziarie o con dei pacchetti economici, ma ovviamente ha una causa strutturale che è grave, che non si risolve certo in 2 o 3 anni, e quindi anche dal punto di vista dei paesi ricchi è importante mettere all'ordine del giorno questo il problema demografico. Ovviamente questo poi per i paesi in via di sviluppo è addirittura un'emergenza di cui oggi, proprio perché siamo tenebrati da questi decenni di propaganda antinatalista, oggi ancora non se ne parla a sufficienza, ma vedremo purtroppo nei prossimi anni il dramma che questa situazione porta, senza considerare che già queste politiche antinataliste degli ultimi decenni hanno già provocato degli squilibri demografici all'interno di alcuni paesi. È noto il caso delle bambine mancanti in Asia, soprattutto in Cina, dove appunto ormai si è arrivati a un rapporto fra nati maschi e nati femmine che è drammatico, mentre in natura dovrebbe essere 106 maschi per 100 femmine, 108 maschi 100 femmine a seconda delle zone. Oggi siamo arrivati in Cina come media nazionale già a 120 maschi per 100 femmine e in alcune regioni della Cina addirittura 140 maschi per 100 femmine. Si calcola che nel giro di pochi anni ci saranno 40 milioni di uomini che non saranno in grado, che non avranno le mogli da sposare. Già adesso questo sta provocando per esempio fenomeni di criminalità, tra cui vorrei sottolineare proprio la tratta di donne che vengono rapite in Corea del Nord o in Vietnam per farle portare come spose ai contadini cinesi. Questo per dire che già stiamo vivendo delle situazioni di squilibri, di dramma dal punto di vista demografico, che negli anni a venire non potranno che peggiorare.
Io ringrazio molto Riccardo Cascioli, presidente del Centro Europeo di Studi su Popolazione, Ambiente e Sviluppo. Vi ricordo, per saperne di più, anche il sito internet www.svipop.org, sviluppo e popolazione. Grazie Cascioli, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi.
Noi torniamo in studio per salutarci. Tema della nostra trasmissione di oggi, il cosiddetto boom demografico, l'invecchiamento della popolazione che contraddistingue il secolo che stiamo vivendo. Ne abbiamo parlato con due docenti di demografia, Alessandro Rosina e Giancarlo Blangiardo, e appunto con Riccardo Cascioli. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.